Le 18 e un minuto, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, benvenuti come sempre a quest'ora all'orizzonte di Radio Popolare. Ultima puntata della settimana e anche del palinsesto invernale per i fatti che segnano questa giornata venerdì 19 dicembre. Cosa sta succedendo oggi? Beh, proprio in questi istanti sta parlando Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica.
A chi adempie il suo mandato elettivo con lo sguardo rivolto non alle successive elezioni, ma all'orizzonte del bene comune dell'Italia. A tutte e a tutti l'augurio più sincero di buone festività, buon Natale e buon 2026.
Mattarella al Quirinale per i consueti auguri di fine anno alle alte cariche dello Stato. È presente l'intero governo, adesso la stretta di mano con Giorgia Meloni, è finito proprio in questo istante il suo discorso, ci sono stati gli applausi, Mattarella che ha parlato di tante cose, ha parlato ovviamente del contesto internazionale, ha citato Roosevelt, coltiviamo ogni spiraglio di pace permanente, ma poi non soltanto di questo, ha parlato anche di quello che succede in Italia, nello specifico dell'aumento della povertà, delle retribuzioni al palo sempre più basse e del lavoro delle donne, che sono ancora i problemi annosi del nostro paese, ma lo commenteremo più tardi. Commenteremo Mattarella più tardi e vi dicevo, presente a questo momento istituzionale era il governo, Giorgia Meloni, ma anche il ministro dell'economia Giorgetti, che in questi giorni è al centro di un vero e proprio fuoco amico, quello del suo partito, quello della Lega, per la stretta sulle pensioni che il ministro aveva apportato con la manovra. Beh, alla fine tutto cancellato, tutto ritirato, ne avete sentito, dopo le ire dei leghisti e di Salvini, il suo stesso partito. Un bel pasticcio, tutto interno alla maggioranza, di cui però restano ancora molti punti oscuri da chiarire. Possibile mai che la Lega non sapesse quello che stava facendo Giorgetti? Questa è una delle domande che ci si fa in queste ore, un bel mistero, ne parleremo. Parleremo di questo, come in ordine sparso anche di altre notizie. Oggi c'è da tornare sul caso di Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto da più di un anno in Venezuela, e anche c'è da parlare dell'ex Silva e dei rischi di una possibile svendita dell'acciaieria, con una intervista che ha realizzato la nostra Barbara Sorrentini a Michele Riondino, il regista, che sentirete poi domani in versione integrale a Chassis. Ma le notizie principali di questa giornata ruotano attorno, insomma, come è scontato che sia, ancora al Consiglio europeo di ieri. Ci sono due fronti da indagare, da capire: l'accordo sul Mercosur, che alla fine è stato rinviato a gennaio dopo le proteste ieri degli agricoltori, sembrava che insomma fosse lì sul punto di essere approvato, ma poi è stato tutto rimandato a data da destinarsi a gennaio, appunto, e sembra che sia stata decisiva proprio l'Italia con Giorgia Meloni in questo senso per rinviare il tutto. Questo è il primo fronte del Consiglio europeo di ieri, ma l'altro ancora più decisivo era quello che riguardava gli aiuti all'Ucraina. Alla fine niente uso degli asset russi, si è deciso invece per un prestito da finanziare con debito comune per sostenere Kiev, un accordo di per sé storico, considerata insomma la tradizionale resistenza europea sugli eurobond, perché alla fine si va in quella direzione, ma comunque un accordo al ribasso rispetto a quelle che erano le ambizioni iniziali della Commissione europea, di Ursula von der Leyen e della Germania, del cancelliere tedesco Merz. Allora partiamo da qui, partiamo con Federico Baccini, nostro collaboratore da Bruxelles. Ciao Fede, benvenuto.
Ciao Mattia, buonasera agli ascoltatori.
Allora, dunque, per ricapitolare, per rimettere in fila le cose, chi ha vinto e chi ha perso sugli asset russi? Forse è troppo semplicistico ridurla così, però la sintesi ce lo impone. Alla fine, la giornata di ieri che cosa ci ha consegnato?
Assolutamente, dicevi giustamente della Commissione, se dobbiamo partire da chi ha perso, iniziamo a parlare di Ursula von der Leyen, della Presidente della Commissione. In realtà ha perso solo perché forse è andata molto oltre a quello che doveva fare, cioè presentare opzioni per il finanziamento all'Ucraina. L'ha fatto, e questo è vero, però ha fatto una scelta nelle ultime settimane molto netta, che era quella dell'uso degli asset russi. Non era necessario che von der Leyen si esponesse così tanto su questo tema, e il fatto che non ci si sia arrivati a questa soluzione chiaramente la espone a delle critiche nette. Sempre per continuare, per chi ha perso, sicuramente la Germania e i frugali, perché erano quelli che più spingevano insieme ai baltici, quindi nordici, spingevano nettamente per la soluzione degli asset russi, quindi usare fondamentalmente i soldi russi per pagare questi 90 miliardi di euro, se non di più, a dire il vero, perché il buco di bilancio dell'Ucraina è stimato sui 135-140 miliardi di euro, e per pagare appunto questi, i prossimi 2 anni di finanziamento. E invece si è andati su una soluzione che per i frugali è chiaramente quella che proprio mai al mondo preferiscono, cioè il debito comune. E la Germania spingeva moltissimo sugli asset, e invece poi alla fine non ci si è arrivati. Perché non ci si è arrivati? Perché proprio loro, proprio quelli che spingevano sugli asset, sono stati messi alle strette dal Belgio. Il Belgio non voleva gli asset russi a meno che non arrivassero delle garanzie precise, cioè qualsiasi fosse la copertura, 210 miliardi di euro di asset o anche di più da dover in caso dover ripagare per qualsiasi disgrazia, doveva essere condivisa da tutti. Questo è stato messo sul tavolo, e a quel punto, di fronte a uno scenario ancora peggiore di dover emettere un debito pubblico da 90 miliardi di euro, si è deciso, vabbè, allora andiamo sul debito comune. E qua si apre appunto la questione di chi ha vinto. Ha vinto il Belgio, e questo è indubitabile, sì. Perché ha avuto sempre un atteggiamento costruttivo, ponendo delle condizioni che erano oggettivamente ragionevoli, perché se Euroclear fosse fallito, l'istituto finanziario fosse fallito, le conseguenze sono inimmaginabili, e ha vinto sicuramente anche Orbán, che è riuscito a sfilarsi da questa soluzione del debito comune, non mettendo il veto insieme a Repubblica Ceca e Slovacchia, ma tirandosi fuori, cioè sono soldi degli europei, ma non degli ungheresi, dei cechi e degli slovacchi.
Orbán è riuscito a non far passare una decisione sugli asset russi e anche a sfilarsi dalla decisione finale che poi è stata approvata, quella del debito comune, sostanzialmente. Ha vinto su entrambi i fronti.
Assolutamente sì, è andata così, perché non abbiamo ovviamente la controprova dell'altra, di come sarebbe andata se, ovviamente, però è anche chiaro che il debito comune, che chiedeva l'unanimità iniziale, era stato escluso proprio perché si dava per scontato che Orbán avrebbe messo il veto. In realtà poi non l'ha fatto, ma proprio perché gli è stata data la garanzia, e questo succederà e lo sappiamo, che nel prossimo bilancio pluriennale l'Ungheria e gli altri due paesi appunto non dovranno pagare per questi 90 miliardi di euro. Ora, anche la questione del pagamento merita un leggerissimo appunto, nel senso che questi 90 miliardi di euro è debito pubblico, ma è un debito pubblico che sarà ripagato tecnicamente dall'Ucraina una volta che finirà la guerra e la Russia darà le riparazioni di guerra. Il fatto è che non sappiamo se succederà, e quindi già si sta considerando che forse questo prestito molto verosimilmente saranno gli europei a doverlo mettere, ecco, e non veramente l'Ucraina.
Ecco, come funziona, Federico, questo prestito con debito comune? Tecnicamente che cosa significa per gli europei?
Significa, allora, tecnicamente nell'immediato non ha un impatto da un punto di vista, non è che dobbiamo tirare fuori soldi in più in questo momento, cioè verranno emesse delle obbligazioni sul mercato europee e si potranno iniziare ad acquistare molto semplicemente. Il fatto è che poi a un certo punto, quando scadranno queste obbligazioni, andranno ripagati gli investitori, e qui appunto entra in gioco il quando dovranno essere pagati e chi li pagherà. Chiaro che se c'è appunto un ripagamento del debito da parte dell'Ucraina, per gli europei sotto sotto va anche tutto bene, perché in fondo non pagano loro per davvero, di nuovo pagherebbe indirettamente la Russia, ma se la Russia non darà queste riparazioni non sappiamo quando e come finirà la guerra, e comunque gli investitori devono essere ripagati, questo è indubitabile, anche i tassi di interesse dovranno essere considerati appunto un carico fiscale, a quel punto saranno gli europei che dovranno pagare, cioè entra nel bilancio comune, cioè nel prossimo bilancio pluriennale, a partire dal 2028, ci sarà una parte di questo bilancio che andrà specificamente a coprire questa eventualità, che rimane appunto un'eventualità.
Ultima nota, Federico, Giorgia Meloni come ne esce?
Allora, diciamo che non definirei che ne esce vincitrice, nel senso che alla fine, non sapendo quello che succederà, chiaramente dobbiamo valutare l'opzione che saranno gli europei. Sicuramente non sono soldi russi al momento, ed è molto più probabile che siano soldi europei, e quindi in una maggioranza molto complessa, se possiamo usare un eufemismo come questo, con la Lega, che ovviamente non vuole assolutamente finanziare l'Ucraina, ora avrà un bel da fare per spiegare questa cosa. ne esce parzialmente vincitrice, perché tradizionalmente l'Italia ha sempre avuto una linea di favorire il debito pubblico, non è una novità, e quindi tutto sommato l'opzione del debito pubblico non è che dispiaccia particolarmente. Certo è che più che altro fa un favore grosso a Trump, e questo va considerato, perché non aver utilizzato gli asset russi sicuramente va a favore di Putin, e questo Orbán l'ha considerato, ma per Meloni diciamo che può aver giocato molto di più il fatto che Trump guardasse a questi asset immobilizzati più per questioni future che non per finanziare adesso l'Ucraina.
Certo. Perfetto Federico, grazie mille per il tuo lavoro, buon lavoro di nuovo ancora.
Grazie, buona serata.
Federico Baccini, nostro collaboratore da Bruxelles, questo è lo stato delle cose, anche il bilancio della giornata di ieri del Consiglio europeo ruota ancora molto attorno all'esito del vertice, allora come è scontato che sia ancora oggi noi ne parleremo, sarà la nostra notizia di giornata all'orizzonte delle 20 con tutti i vari risvolti che già Federico ci anticipava, c'è da capire anche come funzionerà poi questo prestito tramite Eurobond, in definitiva appunto come ne esce l'Unione Europea come soggetto politico al di là del bilancino dei singoli stati membri, dei singoli leader europei. Dopo i notiziari tutto questo all'orizzonte delle 20 con altri ospiti, ma adesso le altre notizie di questa giornata, partendo allora dall'ultimo fatto in ordine di tempo che vi avevamo fatto ascoltare anche un passaggio conclusivo, gli auguri di fine anno del Quirinale alle alte cariche dello Stato, Mattarella di fronte al governo e a tutti gli altri. Saluto Anna Bredice, ciao Anna.
Sì, buonasera, buonasera.
Buonasera ciao. Anna, abbiamo sentito soltanto la parte finale di Mattarella, leggiamo qualche agenzia, ma ti chiediamo a te che l'hai seguito di sintetizzarci il suo messaggio.
Sì, un messaggio importante dove forse il fine anno, il fine 2025 prepara e anticipa quello che saranno poi i temi sui quali forse lui punterà, il Presidente della Repubblica punterà nel 2026, gli 80 anni della Repubblica dell'anno prossimo, quindi il valore della Repubblica, della nostra Repubblica fondata sulla Costituzione e del modello democratico, un modello democratico che Mattarella poi ha esteso a tutta l'Europa, l'Europa che nasce dopo la guerra su quei valori, i valori della dignità, dell'uguaglianza, della giustizia, una giustizia indipendente, di livelli dignitosi di vita, un modello democratico che lui esalta, Mattarella esalta oggi e dice sfidato da stati con involuzioni autoritarie. Involuzioni autoritarie, probabilmente insomma si pensa a quei paesi in Europa che hanno queste involuzioni, ma forse anche alle minacce che arrivano da fuori Europa, da un lato la Russia e dall'altra probabilmente anche un riferimento a quello che è gli Stati Uniti, quelli che sono gli Stati Uniti adesso con Trump, anche se naturalmente Mattarella non ha citato nessun paese, nessun presidente sì, di altri
ma
stati,
era chiaro però. Il riferimento certo.
Esattamente, esattamente. Quindi il valore dell'Europa, di quei valori europei che lui difende oggi, dell'unità dell'Europa, dell'esigenza naturalmente, della necessità, questo l'ha detto anche altre volte, della necessità di una difesa europea comune e quindi anche di un investimento nella sicurezza nazionale e anche europea. E poi ha iniziato il suo discorso parlando di pace, di consolidare ogni spiraglio che si apre sia in Ucraina che in Medio Oriente, quindi naturalmente non ha parlato di quelle che sono poi le ultime ipotesi di pace, di tregua, però lui come altre volte insomma fa il tifo perché ecco sì, possano seguire ecco, tutti gli spiragli di pace che ci sono in questo momento, quindi dicevamo gli 80 anni della Repubblica e poi parlando anche più nello specifico dell'Italia. Su questo ha fatto tante riflessioni che forse hanno fatto un po' fischiare le orecchie al governo, a Giorgia Meloni anche in particolare, quando parla della necessità di un confronto continuo tra posizioni culturali, politiche diverse e di quanto l'atteggiamento di amico-nemico, se prevale, possa fare danni alla democrazia. Si alimentano in questo modo, dice Mattarella, germi della estraneità alla politica, in quello schema di amico-nemico che sappiamo bene che Meloni utilizza molto spesso. Poi, ecco, quello che ha detto, plaudendo anche in qualche modo al lavoro del governo, è l'occupazione, i dati dell'occupazione e dei conti pubblici che vengono tenuti sotto controllo. Però, diciamo, questo ha detto insieme al fatto che dice non si può ignorare invece la situazione drammatica della povertà, di salari che non sono sufficienti, il valore delle retribuzioni. Ecco, della condizione di povertà e delle donne, della mancanza di lavoro, di tutela per le donne. Quindi, ecco, è vero, i conti vengono tenuti in ordine, ma poi c'è una povertà, una situazione di impoverimento sempre crescente. Poi questi sono un po'
Sì.
i temi più importanti,
Certo.
principali che lui, ecco, ha
Voglio
seguito
leggerla
e ha.
proprio questa dichiarazione dell'agenzia, perché appunto è un chiaro riferimento al governo, a dati rassicuranti per l'economia e alle potenzialità che esprimono, si affiancano problemi e questioni aperte. Non si può ignorare la condizione di oltre 5 milioni di persone che vivono sotto la soglia di povertà. E dunque un riferimento è il tracciamento di un quadro della situazione economica italiana da una parte e dall'altra invece il grande contesto internazionale, soprattutto con la democrazia in crisi e soprattutto in pericolo che può essere colpita e in qualche modo attaccata ai fianchi anche da modelli che vanno verso un'involuzione autoritaria. Questi i due passaggi più importanti del suo discorso. Anna, c'era presente il governo, c'era Giorgia Meloni, c'era anche il ministro dell'economia Giorgetti?
Non l'ho visto, ma sicuramente c'era, ecco, perché poi erano veramente presenti tutti, quindi il governo c'era nella prima fila, c'era tutto, quindi probabilmente anche lui, anche Giorgetti, insomma, questo è un momento, quello degli auguri di Natale, dove il governo, se non ha altre, diciamo, impegni, soprattutto all'estero,
Sì,
però comunque
dovrebbe essere
deve esserci,
presente.
così come l'opposizione.
Ecco, sì, te lo chiedo Anna, te
C'erano.
lo chiedevo Anna, giusto perché è il grande caso politico di queste ore, quello sulle pensioni, quello sulla manovra, con il pasticcio tutto interno alla Lega e al Ministero dell'Economia, alla fine la Lega che ha costretto il proprio ministro a rimangiarsi tutto, quell'emendamento che portava con sé quella stretta sulle pensioni, quell'allungamento della vita lavorativa, ma si è capito come è maturato tutto questo, sia quel primo maxi emendamento e poi quella retromarcia clamorosa.
E si è capito nel momento in cui questa notte Borghi, il Romeo, insomma i vertici della Lega al Senato hanno alzato il telefono e chiamato Giorgetti per dire che se non ritiravano, se non si ritirava questo emendamento non l'avrebbero votato.
Possibile che non fossero
Dopodiché la
stati informati
telefonata.
prima?
E c'è stato un braccio di ferro, un tentativo, diciamo, di forzare e come dire, di provare a fare. Provare una mediazione, cioè ritirare la parte sul riscatto della laurea, che già ieri sera si sapeva che sarebbe stato stralciato quella parte, e mantenere invece queste finestre, perché Giorgetti ieri sera ancora difendeva questa misura dicendo che in realtà era una sorta di, come dire, una cosa, diciamo, procedurale per mantenere i saldi fermi, diciamo, i saldi della manovra, ma questo questo poi nel futuro si poteva cambiare. C'è una specie di scrivere nero su bianco su questa cosa, ma poi non valeva per il futuro. Cioè, aveva tentato di convincere i suoi colleghi di partito della Lega che la cosa poteva andare così. Non ci hanno creduto, anche perché dietro tutto questo naturalmente c'era Salvini che, certo, ha chiesto di fare questa telefonata a Giorgetti, e quindi insomma si è arrivati a questo ultimatum: se non si ritira tutto, se non si stralcia il tutto, noi non la votiamo. Dopodiché oggi spiegano: non avremmo votato l'emendamento, ma non saremmo usciti dal governo, insomma, però la questione sarebbe stata molto drammatica, perché poi si consuma a come dire, una settimana,
certo, dall'approvazione finale della manovra, sì.
Della manovra, quindi è stato veramente un momento molto di tensione, diciamo, politico, perché si è consumato tra il ministro Giorgetti, che in questi anni si è visto che segue di più, diciamo, come dire, gli obiettivi che si pone Meloni, più che quelli di Salvini, che sono più elettorali, più di propaganda, diciamo, spicciola, ecco, quelli di Salvini, anche se lui aveva questa bandiera, quella dell'abolizione della Fornero, quindi questo sarebbe stato uno, sì, smacco fortissimo per Salvini. Quindi un problema all'interno della Lega, ma anche nel governo.
Sicuramente, decisamente. Anna Bredice, ti ringraziamo, ti risentiamo nel giornale. Grazie radio con queste notizie, sia Mattarella, ma poi parleremo anche del pasticcio tutto interno alla maggioranza, sì, sulla manovra. Grazie, buon lavoro anche a te, Anna.
Grazie a voi.
Le 18:22 minuti, abbiamo ancora del tempo prima di lasciare spazio ai titoli del giornale radio con queste notizie di cui abbiamo parlato finora. Un po' di tempo adesso per tornare in Venezuela, per tornare alla situazione di Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto da oltre un anno nelle carceri di Caracas. Saluto Lorenzo Marcandalli, che da tanto tempo segue per noi la vicenda di Trentini. C'è una notizia, Lorenzo, ciao, che non si trova spulciando quella sui giornali, giusto?
Sì, buonasera Mattia. Intanto ricordiamo che oggi sono 389 giorni in cui Alberto è rinchiuso ostaggio, non prigioniero, perché non c'è nessun capo imputazione nei suoi confronti, alla Rodeo 1, che è il carcere vicino a Caracas, dove il nostro cooperante si trova. Sì, ci sono delle novità non proprio rassicuranti su quanto sta succedendo in queste ore all'interno del carcere Rodeo 1. Noi su questo abbiamo sentito un giornalista italo-venezuelano che ascoltiamo e sentiamo spesso, e Stefano Tamburrini scrive sul Fatto Quotidiano e su Avvenire. La domanda che gli abbiamo fatto per prima è proprio quella: quali novità ci sono, come ho detto, non rassicuranti, cosa sta succedendo all'interno di questo carcere?
Lo sentiamo.
In effetti, poco fa, non molto tempo fa, sono stati radunati i prigionieri locali e stranieri del penitenziario situato a municipio Zamora, nel distretto federale del Venezuela, e purtroppo sono stati minacciati di morte. Nello specifico, i funzionari, gli agenti del controspionaggio militare hanno detto che in caso di invasione statunitense i prigionieri sarebbero stati i primi a perdere la vita e che se ne sarebbero occupati personalmente. Questo costituisce certamente una rottura con la situazione in parte degli stranieri, visto che le famiglie venezuelane sono già abituati a questo indice di violenza. Invece le persone straniere in questo caso ricevono un messaggio che va nelle loro cancellerie, che va chiaramente a rivolgersi ai relativi paesi, affinché non osino in qualche modo ad aggregarsi alla campagna e all'operazione militare di Trump, ma invece puntino il più possibile sulla diplomazia e puntino a fare in tempo per il rilascio dei loro detenuti. In questo caso l'Italia è chiamata a provvedere a portare a casa Alberto Trentini.
Cosa si nasconde in realtà dietro queste minacce? A chi è rivolto, secondo te, questo messaggio?
Sì, in effetti, come dicevamo, il messaggio è particolarmente rivolto ai governi, visto che le famiglie e la popolazione locale è abituata a indici di repressione altissimi, ma non invece i prigionieri stranieri, che sono appunto prigionieri di scambio e ostaggi, attraverso cui Caracas e il Palazzo di Miraflores inviano messaggi concreti ai loro paesi. Il messaggio è sempre il solito, quello di trattare, quello di esprimere anche posizioni contro l'operazione navale statunitense, anzi il blocco aereo navale che in questi momenti grava su Venezuela, e soprattutto agevolare le trattative per riportare a casa i loro ostaggi.
Ecco, lo hai appena detto, il problema è cercare di condannare il dispiegamento del dispiegamento militare degli Stati Uniti in prossimità delle coste venezuelane. La Francia lo ha fatto e è riuscita a portare a casa Camilo Castro, un suo ostaggio, poco più di un mese fa. Possiamo dire che Caracas dall'Italia sta aspettando una posizione di rispetto del diritto internazionale che però non arriva. Perché?
Possiamo anche dire che questa posizione è arrivata dai 39 europarlamentari italiani presso il Parlamento europeo, che hanno fatto un appello alla pace. Possiamo anche dire che il Presidente Mattarella, il Presidente della Repubblica, si è speso tantissimo per la pace e appunto per dare messaggi difensivi contro l'escalation e contro il riarmo, e nello stesso tempo anche Papa Leone XIV, che ha effettuato, ha rivolto l'ennesimo appello anche esplicitamente su Venezuela quando tornava dal suo viaggio in Medio Oriente, in Turchia e in Libano, chiamando al dialogo piuttosto che alle armi. Penso che sì, in questo caso l'Italia chiaramente necessiti di prendere parte, speriamo che in questo giro finale dell'anno sia anche un'opportunità per sciogliere quelli che sono i blocchi ideologici e in qualche modo aprire a un'ottica distensiva, non per posizioni affini con governi che non sono amici e non lo saranno mai, ma perché prevalga il primato della persona umana, che tra l'altro è un valore costituzionale inderogabile.
Era Stefano Tamburrini, grande conoscitore, giornalista, grande conoscitore della realtà venezuelana, novità dunque per nulla rassicuranti. Grazie a Lorenzo Marcandalli, buona serata.
Grazie a voi Mattia.
Adesso linea alle notizie del giornale radio, poi torniamo subito dopo.
L'orizzonte delle
18:34 minuti, finalmente in viva voce Diana Santini qui a scandire l'orario dell'orizzonte di
abbiamo fatto anche
mezz'ora.
Questa Mattia
di questa seconda mezz'ora dell'orizzonte. Bello averti qua Diana Santini, per tornare a Bruxelles per parlare ancora dell'accordo mancato, possiamo dire così, sul Mercosur, l'accordo di libero scambio tra Unione Europea e alcuni paesi dell'America Latina. Sembrava che ieri a un certo punto arrivasse questa intesa, alla fine niente di fatto, tutto rinviato a gennaio perché c'è stata la protesta degli agricoltori, ma poi Francia e anche Italia hanno deciso di far slittare tutto. Che cosa è successo?
E anche altri paesi, appunto, tutto è slittato, in questo momento c'è anche una data, è quella del 12 di gennaio, si prevede, almeno Bruxelles insomma punta ad arrivare a un via libera in seno al Consiglio e poi ad una insomma cerimonia ufficiale il 12 di gennaio in Paraguay, perché il Paraguay è uno dei quattro paesi che fanno formalmente parte del Mercosur insieme all'Argentina, al Brasile e all'Uruguay. C'è anche la Bolivia, che ha uno stato diciamo di sospeso al momento, ma che comunque fa parte di questo accordo. Dicevamo rinviato per sostanzialmente il veto francese, ha pesato naturalmente anche la posizione italiana, ci sono altri paesi europei che non sono, che, insomma, che sono preoccupati. Uno è la Polonia, l'altro è l'Ungheria, e poi ci sono diversi altri paesi che hanno delle perplessità. Diciamo, cosa li accomuna? Sono paesi molto diversi per certi aspetti. L'Italia è quella da cui ce lo si aspetterebbe di meno, però diciamo sono paesi dove il settore agricolo ha un forte peso, perché effettivamente le preoccupazioni vengono da questo settore. L'accordo comprende una grandissima quantità di questioni, coinvolge una grande quantità di settori, l'industria, ma anche la moda, la farmaceutica, i servizi, gli investimenti e anche il settore agricolo, mentre su tutte, diciamo, questa prima parte di settori che ho citato ci sono meno timori di concorrenza da parte dell'America Latina, di questi paesi dell'America Latina. Sulla questione invece sul settore agricolo, questa concorrenza potrebbe effettivamente essere reale ed avere un peso. Poi naturalmente le preoccupazioni sono diverse anche a seconda della... Scusami, prego, non volevo monopolizzare la tua trasmissione.
Le
preoccupazioni sono diverse anche a seconda appunto dei soggetti. Un conto sono le preoccupazioni, diciamo, di quello che si definisce l'agrobusiness, della grande industria alimentare e della grossa agricoltura. Un conto sono le preoccupazioni dei piccoli contadini, dell'agricoltura sostenibile di prossimità. Però diciamo in questo momento per certi aspetti paradossalmente si saldano, ecco, e quindi diciamo adesso si apriranno, immagino, 3 settimane di trattative piuttosto serrate su quelle che vengono definite le clausole di salvaguardia, cioè una serie di misure che con un monitoraggio costante dovrebbero verificare che non ci sia questa temuta inondazione del mercato europeo di prodotti alimentari a basso costo naturalmente, perché il costo del lavoro laggiù è più basso, perché ci sono regole differenti, perché per esempio sui pesticidi, per esempio sui farmaci e sui farmaci che si danno, insomma, anche negli allevamenti, il cosiddetto benessere animale, no? Quelli che qua per certi aspetti l'industria alimentare considera un po' dei lacci e lacciuoli imposti da Bruxelles o dai singoli stati, in Brasile, in Argentina sono di meno semplicemente, e quindi i prodotti potrebbero arrivare con un costo più basso sul mercato europeo. C'è anche una questione che è relativa, diciamo, alle grandi estensioni di terra, alla grande quantità di terra disponibile. Infatti c'è una preoccupazione che riguarda l'Amazzonia, perché spesso queste grandi monoculture poi dopo si creano a spese della foresta, no?
Eh sì, timori di concorrenza sleale e anche preoccupazioni diverse a seconda dei soggetti interessati da questo grandissimo accordo. Diana Santini giustamente ha già fatto un quadro molto approfondito, ma adesso salutiamo anche Monica Di Sisto di Fairwatch, l'osservatorio italiano sulle tendenze del commercio internazionale. Benvenuta Monica.
Grazie dell'invito.
Per andare a vedere proprio nello specifico anche quelle che sono le rivendicazioni dei vari soggetti coinvolti da tutta questa grande trattativa.
Spero, Monica, intanto di non avere detto sciocchezze, se l'ho fatto di correggermi.
Assolutamente, tutto... stavo lì col mio quadernino.
La cosa che a me non torna, che insomma che vorrei fosse più chiara innanzitutto per me stesso, ma credo anche per gli ascoltatori, è perché la protesta si è saldata sia tra l'agrobusiness, le grandi organizzazioni, ma anche i piccoli agricoltori. Quali sono le diverse rivendicazioni in campo? Partiamo dall'agrobusiness.
Allora, innanzitutto, che significa agrobusiness? Agrobusiness significa un primario che si salda su una trasformazione. Insieme costruiscono delle filiere che si presentano nel mercato globale. Però noi sappiamo che diciamo, tutti quanti i prodotti alimentari, agroalimentari, vengono prodotti in condizioni diverse di, appunto, protetti o non protetti, diritti del lavoro, diritti dell'ambiente, gestione dei rifiuti, delle acque, eccetera. Tutto questo si trasforma in costi per le imprese. In un mercato globale in cui i grandi player sono di tutto il settore agroalimentare, della parte agricola sono tipo 4, e se arrivi alla trasformazione arrivi forse a 9, nel momento in cui una grande produzione, un grande potenziale di produzione si inserisce all'interno dei flussi a costi che perdono, diciamo, quelle protezioni e quindi quei dazi di cui sono state gravate fino all'altro ieri, chiaramente diciamo perturbano degli equilibri. Noi in Italia, ad esempio, assistiamo a un Made in Italy tra virgolette che vince, che è sempre più richiesto, che è sempre più forte, eccetera, ma ad esempio all'interno dei nostri prodotti ci sono sempre meno prodotti primari italiani. Questo anche non solo nei settori in cui, diciamo, non abbiamo abbastanza produzione neanche per il consumo interno, ma anche nei settori, penso al pollame, ai bovini, al latte, agli oli vegetali, eccetera, dove siamo come Europa, come Italia e poi anche come Europa autosufficienti. Questo porta a varie conseguenze. Il primo, i prezzi dei nostri produttori escono fuori mercato. Su questo dovrebbero lavorare le salvaguardie europee, che quindi andrebbero a sostenere il prezzo, ma nel momento in cui tu tagli i fondi a disposizione della politica agricola comune, li confondi insieme ai fondi, al Fondo Sociale Europeo, ai fondi per la coesione, eccetera, capisci che anche non soltanto i piccoli agricoltori sono preoccupati, ma anche i medi che si trovano all'interno di questa perturbazione. Noi sappiamo che i prezzi agricoli europei rispetto ai prezzi globali non sono competitivi, e non lo sono sia per motivi di superficie ma anche per motivi di costi che noi, diciamo, traduciamo in diritti, in protezione di, e anche in una protezione progressiva dei diritti. Giustamente tu dicevi prima nella presentazione noi, no, lacci, noi imponiamo lacci e laccioli. In realtà la Commissione europea in questo momento con gli omnibus sta diciamo tornando indietro rispetto alla promozione, alla protezione per esempio dei diritti del, diciamo, della sicurezza sulla chimica, della presenza dei pesticidi, sta deregolando tanto.
Sì, come su, quindi, molte altre questioni di natura ambientale, esatto, diciamo, legate all'ambiente.
Esatto. E quindi è chiaro che, diciamo, la preoccupazione sulla riduzione dei costi che mette fuori mercato i produttori, non solo piccoli ma anche medi, e se volete vi faccio alcuni esempi anche concreti con nomi e cognomi, si salda alle nostre preoccupazioni, no? Quelle, diciamo, della società civile più largamente intesa, che magari non è preoccupata del suo portafoglio o del suo reddito, ma di un livello più generale, no? Di qualità della vita sulla quale abbiamo lavorato tanto in questi anni, che si salda poi, come tu accennavi, anche alle preoccupazioni per esempio delle comunità indigene. Se c'è una partita che il governo Lula non sta vincendo, anche con le presenze bolsonariste all'interno del Senato soprattutto, è quello per la protezione delle terre indigene dall'invasione dell'agribusiness, non soltanto brasiliano ma internazionale, l'attacco al Cerrado che coinvolge l'Argentina, sempre di quegli stessi soggetti. Questo chiaramente diciamo, dovrebbe essere affidato a tutta una serie di garanzie reciproche, che sono quelle che chiede anche la parte datoriale. Queste garanzie reciproche in realtà, diciamo, sono praticamente quelle esistenti. Pensate che in un caso come quello del riso e dell'apertura dei flussi dalla Thailandia ha praticamente cancellato il settore risiero italiano nel giro di pochi mesi. All'epoca ministro dell'agricoltura dovette andare di corsa a Bruxelles a perorare la causa delle nostre risaie, che peraltro, insomma, diciamo, sono state fortissimamente danneggiate, hanno sostituito le colture eccetera, e hanno ricevuto una risposta dopo sei mesi. Significa chiusura di aziende, e noi abbiamo subito la perdita di decine di migliaia di aziende negli ultimi 10 anni con meccanismi di questo tipo, aggiustamenti, diciamo, che non sono andati sotto i riflettori. Mm-hmm. Quindi se da un lato il nostro export vince, dall'altro sì, vince perché, diciamo, riduce i costi, e non sempre questi costi riescono a proteggere l'occupazione, la salute e la qualità. Ecco, questo è il senso, diciamo, intorno al quale si verifica questa saldatura tra soggetti molto diversi, che chiaramente, no, può lasciare un po' perplessi,
sì,
legge superficialmente questa partita.
E infatti questo è il quadro, quindi stiamo a vedere a sto punto se queste famose garanzie in qualche modo verranno trovate, verranno date a tutto il settore.
Non è possibile,
non è possibile.
Questa è una cosa, questo non è possibile perché
non succederà.
Diciamo, no, nel senso, magari si mettono d'accordo, ma non è possibile che le garanzie siano più stringenti. Uno, perché non lo permette, non lo permettono, diciamo, la griglia di regole della concorrenza garantite dall'Organizzazione Mondiale del Commercio, che quindi diciamo, permette di fermare il commercio solo di fronte a catastrofi, non a diciamo, sbilanciamenti. Altro punto è che per come sono costruiti i trattati commerciali e per come è costruito questo trattato, esattamente come gli altri che noi abbiamo criticato negli ultimi anni, tutta la parte relativa al controllo dello sviluppo sostenibile, dell'impatto sul lavoro, dell'impatto sui diritti, eccetera, va in una parte del trattato che non è obbligatoria. Più e più volte i paesi del Mercosur hanno detto che non vogliono la riapertura di questo testo, ma quello a cui possono, diciamo, addivenire è accettare la presenza di alcuni protocolli volontari in cui l'Europa dice: noi faremo questo. Quindi l'unica cosa che può succedere è che... Diciamo,
arriviamo alla fine, Monica, che siamo già oltre tempo massimo, ma giusto, quindi che cosa può succedere?
Non ci sono le garanzie,
che
gli possono dare dei soldi e delle compensazioni, ma nel bilancio europeo al momento non ci sono, quindi né dal punto di vista legale né dal punto di vista economico alcuna soluzione, a mio avviso, che non sia fuffa, propaganda, è possibile. Bisognerebbe, come noi chiediamo, cambiare proprio la struttura di questi trattati e renderla più efficace da questo punto di vista.
O anche cambiare il modello economico e mangiare quello che cresce, non dico a chilometro zero, ma insomma non fare venire
esatto,
i broccoli dall'altra parte dell'oceano. Grazie Monica.
Un abbraccio.
Ciao.
Grazie Monica di Sisto di Fairwatch, grazie a Diana Santini. Ciao.
Grazie a te Mattia.
E torniamo adesso invece su un'altra questione, da Bruxelles andiamo a Taranto perché voglio farvi ascoltare un'intervista, quella che ha realizzato Barbara Sorrentini al regista Michele Riondino a proposito di tutto quello che è successo nelle ultime settimane sull'ex Ilva e la sua possibile svendita. È un estratto di un'intervista più ampia che andrà in onda domani, Asciassi.
Michele, volevo chiederti una cosa rispetto a Taranto. Il tuo film Palazzina Laf ha avuto un successo pazzesco. Proprio in questi giorni si sta parlando di una proposta di vendita, di acquisizione da parte degli Stati Uniti rispetto all'ex Ilva.
E stai chiedendo qual è la mia idea?
Sì.
Ma la mia idea è quella ormai granitica da diversi anni, cioè nel senso, noi è dal 2012 che diciamo, è ancora prima, dal 2000, tengo quella data del 2012 come data di partenza perché l'Italia ha cominciato a capire che c'era un problema a Taranto e lo ha cominciato a capire perché la magistratura è dovuta intervenire sequestrando degli impianti che ha ritenuto facessero ammalare e ammazzavano le persone. Come sono cambiate le cose? Non sono cambiate, ma vendere oggi a un euro, perché questo è quello che stanno facendo, no? Cioè come le case a un euro, adesso vendono anche un'acciaieria a un euro, perché? Perché sperano che arrivi qualcuno, un paperon dei paperoni che risolva o diciamo che prenda in mano le sorti di un'acciaieria spendendo soldi privati per poter rendere compatibili con la vita degli impianti che compatibili non sono. E quindi è l'ennesima sabbia negli occhi che stanno cercando di buttarci e non vogliono assolutamente guardare la verità dei fatti, che è una e una soltanto, che è quella giudiziaria, cioè quegli impianti continuano ad essere sequestrati, cioè quegli impianti non marcerebbero se la politica non avesse partorito dei decreti di legge per permettere a un'azienda fuori legge di continuare ad essere fuori legge. Fondamentalmente è questo quello che sta succedendo. E quando parlano di nazionalizzazione, lo fanno i sindacati, è una trappola, perché quella fabbrica è già nazionalizzata, c'è già il governo a gestirla e oggi oltre i 4.500 cassi integrati non sono nulla rispetto a quelli a quanti ne avremo se comincerà questa fantomatica decarbonizzazione, che prevede e qui è veramente la barzelletta, ci sarebbe da ridere se non da piangere, prevede praticamente un numero ancora che si aggira tra i 10 e i 12 anni di produzione a carbone, cioè per decarbonizzare quell'azienda prevedono 10 anni, dai 10 ai 12 anni di produzione a carbone. Quindi, noi continuiamo a pensare che invece la soluzione per l'occupazione, per la salute e per l'ambiente sta nelle bonifiche, cioè noi è dal 2016 che lo diciamo, se avessero cominciato a formare quei lavoratori che oggi sono in cassa integrazione, li avessero formati alle bonifiche, oggi avremmo dei lavoratori che hanno una specialistica diversa da quella dell'acciaio ed è una specialistica che servirà non solo a bonificare l'acciaieria Ilva di Taranto e il territorio, ma ci saranno altre acciaierie da bonificare e quindi avremmo una specifica particolare. Oggi per bonificare Bagnoli chiamiamo delle aziende spagnole, scusate ma poi tu mi inviti a nozze.
No, figurati. Ecco,
no, questo è quello che penso.
Michele Riondino, regista, intervistato da Barbara Sorrentini, domani l'intervista integrale sull'ex Ilva e tanto altro a Chassis. Con me Roberto Maggioni, adesso per Metro Regione. Ciao Roby.
Ciao Mattia, questi sono giorni, tempi di bilanci, non solo per il governo con la manovra economica, anche qui da noi ovviamente Comune e Regione anzitutto, il Comune ha votato il suo bilancio nella notte, una maratona piuttosto lunga, verso le 2 è arrivato il voto, un bilancio da 4 miliardi con diciamo sinteticamente più soldi, un po' di soldi in più per il welfare, per in parte i trasporti, quindi la mobilità, e per le case popolari. Un po' all'inverso invece è quello della regione, dove è in continuità con i bilanci degli ultimi anni, e lì le opposizioni chiedevano invece proprio più soldi per la sanità pubblica, le case popolari e i trasporti. Non sono arrivati, anche se qualche emendamento delle opposizioni è stato votato, ma vogliamo raccontare di un emendamento in particolare che è una grande sorpresa, perché è passato un emendamento anche con parte dei voti del centrodestra che darà 300.000 euro all'Istituto di Pena Minorile Beccaria di Milano. E, non sono pochi, ma soprattutto ha anche dei meccanismi per consentire ai minorenni di scontare parte della pena al di fuori dell'Istituto Beccaria. Il primo firmatario è Luca Paladini del Patto Civico di questo emendamento, allora prima l'abbiamo sentito e questo è quello che ci ha detto.
Allora, è un risultato che considero importante davvero, perché non era scontato che in una regione così ostica dal punto di vista dell'attenzione verso le persone detenute si potesse portare a casa un risultato del genere, e ovviamente sono molto soddisfatto. Cosa vuole dire? Vuole dire che c'è la possibilità di interventi socioeducativi, che c'è la possibilità di ampliare l'accesso all'esecuzione penale esterna, in particolar modo ovviamente per i minori che non hanno una rete sociale intorno a loro, e poi una continuità anche in termini di assistenza, soprattutto nelle fasce serali. Io mi è capitato di fare visite ispettive al Beccaria, è un luogo che si svuota con il passare delle ore, i ragazzi restano soli, non ci sono più i mediatori, non ci sono più il personale sanitario, e quindi si crea una situazione anche di profondo disagio psicologico per questi ragazzi, inoltre anche le condizioni igienico-sanitarie dell'IPM, che sono comunque sempre non adeguate a un luogo civile.
L'hanno votato tutti oppure comunque ci sono state delle opposizioni da parte di qualcuno nella destra?
Allora, i numeri dicono che non ci sono stati voti contrari, ma che neanche tutte le persone in aula hanno votato. Diciamo che qualche consigliere di destra la mano sul pulsante per schiacciare verde, vale a dire voto favorevole, non l'ha messa. È ugualmente passato, non ci sono stati voti contrari, con un numero di voti inferiore al numero dei consiglieri presenti in aula, però è passato senza voti contrari, e quindi è un risultato che davvero segna, credo, una piccola svolta in un luogo che alle cronache quotidiane sui giornali, raccontato da voi come un luogo molto complicato, dove vige un regime di profonda privazione di diritti e una sofferenza evidente per chi come me capita di entrare in quel luogo. Qui c'è una piccola svolta, finalmente si investe nel Beccaria, il Beccaria non è solamente alle cronache per raccontare quello che di brutto succede, quello che i ragazzi vivono al suo interno, magari poi non sarà popolarissimo raccontare che si è strappati 300.000 euro per dei ragazzi che magari hanno fatto degli errori, ma io credo che invece la civiltà e soprattutto rappresentare l'opposizione qui in Regione Lombardia significa anche garantire i diritti di chi non ha diritti e dare voce a chi non ha voce.
La piccola svolta, dice Luca Paladini del Patto Civico, consigliere del Patto Civico in Regione. Roberto, è così, poi il resto dell'intervista la sentiamo.
La sentiamo a Metro Regione, sì, tra un'ora. Ogni tanto qualche insomma spiraglio di speranza arriva anche da quel palazzo lì che è quello della Regione Lombardia.
Grazie Roby, 19:45 Metro Regione, adesso c'è Esteri con Martina Stefanoni, l'Orizzonte invece torna più tardi dopo i notiziari.